Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Eccoci qua, una nuova puntata di Radio Zainet. Benvenuti da Simona Neri e dai ragazzi che sono oggi con me in studio, ovvero Fabio del liceo Righi di Roma.
Ciao a tutti.
E Matteo che frequenta storia medievale, moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma, nonché fresco di un bel trentellode, dillo su.
Uno dei tanti, è il settimo.
Mamma mia. Siccome tu sai la storia benissimo, anche quella contemporanea, potrai parlarci abbondantemente della situazione spagnola dal dopo Franco in poi.
Ma se volete, sì, non so quanti potrà interessare la cosa, però...
Ovviamente stavo scherzando, ma sarai preparatissimo per affrontare l'argomento di oggi, cioè le imminenti elezioni spagnole e anche la figura di Zapatero, attualmente alla guida del paese e chissà se lo sarà ancora dopo quest'ultima prova elettorale. Andiamo intanto ad ascoltare gli Scapè con El Vals dell'Obrero.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba!
¡Resistencia!
Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, ¡viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este pueblo, la que siempre pierde el mismo.
Lo ska spagnolo degli Scapè a Radio Zainet per fare questo tuffo al di là del nostro paese ed arrivare in terra di Spagna, dove le elezioni sono ormai alle porte. Ce la farà Zapatero ad essere riconfermato? Chi lo sa? Intanto andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Zapatero ci riprova. Il premier spagnolo questa domenica cercherà di ottenere un nuovo mandato dalle urne.
Dopo essere stato eletto in uno dei momenti più bui della storia recente, le bombe di Al-Qaeda a Madrid dell'11 marzo 2004, il leader socialista ha condotto la Spagna alle soglie del G8, proseguendo e accelerando il vorticoso sviluppo iberico degli ultimi anni. Inoltre le leggi sul matrimonio omosessuale, l'espulsione dei partiti dalla televisione pubblica e un'attenta politica sociale ne fecero negli anni del governo Berlusconi l'icona della riscossa della sinistra europea, ma oggi appare piuttosto in affanno di fronte allo sfidante del Partito Popolare, mentre le schiere dei suoi ammiratori in Europa si riducono. Sempre viva Zapatero!
Ancora viva Zapatero, chi lo sa, chissà se gli spagnoli vorranno o meno ancora Zapatero oppure cambiare, voltare pagina. Di sicuro Zapatero è una figura che ha fatto molto discutere anche oltre il confine della propria terra, perché come ha ricordato anche la scheda è stata un'icona della sinistra un po' di tutti i paesi europei, nonché del nostro. Ospite di Radio Zainet, Ettore Siniscalchi, che sulla figura di Zapatero, ma non solo, ha anche scritto un libro, Zapatero, un socialismo gentile. Grazie per essere con noi a Radio Zainet.
Grazie a voi, buonasera.
Matteo, inizia tu pure con le domande.
Beh, io innanzitutto volevo un chiarimento su questo titolo abbastanza curioso. Perché il socialismo gentile?
Beh, vabbè, perché un titolo è stato scelto dalla casa editrice, che comunque ben si accostava alla figura di Zapatero, soprattutto iniziale, di politico dalle buone maniere, contrario alla unità dura, all'uso delle parole grosse, disposto a dialogare e a riconoscere l'avversario, per cui era un socialismo gentile, perché poi in realtà non è mai stato un politico che ha abbandonato, insomma, che ha rinnegato la sua appartenenza al Partito Socialista, tutt'altro.
Ecco, questa sua diciamo purezza politica è stata citata da molti anche a sinistra. In realtà l'impressione che si ha anche sulla attuale ripresa, se vogliamo, del Partito Popolare è che in realtà più che essere stato il popolo spagnolo a modernizzarsi, le urne allora punirono semplicemente le bugie di Aznar sull'attentato.
Quello fu sicuramente un fattore decisivo, perché la condotta che ebbe il governo, insomma, durante i giorni terribili delle stragi di Madrid dell'11 marzo, fecero veramente imbestialire una popolazione come quella spagnola, insomma, anche tra gli stessi sostenitori del PP. Però è anche vero che poi le analisi dopo il voto, quelle che sono state fatte successivamente sullo spostamento dei voti, ci dicono che poi in effetti non c'è stato un grandissimo spostamento di voti. Il Partito Popolare non ha perso tantissimi voti, la questione è che ne ha guadagnati il Partito Socialista e quindi anche le ultime ricerche sul voto, prima del voto, ci parlavano sostanzialmente di un pareggio tecnico. Cioè una situazione nella quale nessuno dei due partiti avrebbe avuto la maggioranza assoluta e forse andava un po' avanti il Partito Popolare, però là si creava un forte problema politico, perché il Partito Popolare avrebbe avuto difficoltà a trovare i voti in Parlamento ed allearsi con gli altri partiti, e probabilmente il Partito Socialista invece ne avrebbe avuti di più. E là Zapatero prima del voto disse: io, se non risulto essere il più votato, se non è il primo partito, io non mi presterò a fare governi di coalizione con nessuno, e lanciò là una sfida. Anche queste cose qua hanno contato, anche per dire che un socialismo gentile, diceva lei, no? È stato detto con questa immagine, così, ma Zapatero è una persona sicuramente gentile, però è un politico d'acciaio, insomma, è una persona molto intelligente, molto scaltra. Il fatto che sia una persona di buona cultura e che abbia delle buone maniere non vuol dire che sia un ingenuo, ecco, sicuramente.
Senta, le azioni di governo di Zapatero, penso alle leggi sulla popolazione omosessuale o alla legge che fece per cacciare i partiti dalla TV pubblica, fino anche a tutta la sua politica sociale, oltre che a questa sua purezza di sinistra, segnò nel 2004 una sorta di rivincita di tutta la sinistra europea su una destra conservatrice invece che negli anni precedenti aveva accumulato una serie di vittorie. E in tanti, anche specialmente in Italia, in tanti lo presero come un esempio da seguire. Oggi forse questo alone di diciamo, di perfezione che circondava Zapatero nei primi anni sia un po' dileguato.
Ma guardi, fra la questione degli zapateristi e degli anti-zapateristi nostrani è una questione che non ci dice poi nulla del fenomeno Zapatero e non ci dice poi nulla di che cosa di sé e che cosa può essere utilizzabile della ricetta di Zapatero nel nostro paese. E, di fatto moltissimi degli zapateristi più accaniti avrebbero serissima difficoltà a convivere con un governo che porta avanti determinate politiche economiche, che sono fondamentalmente delle politiche decisamente moderate in economia, e invece molti partiti che osteggiano Zapatero per questioni etico-morali eccetera eccetera sarebbero molto d'accordo su altre questioni. Insomma, i cosiddetti lui fa una politica liberale, insomma, i commentatori e politici di area liberale di tutti d'Europa, insomma, potrebbero tranquillamente aderire alla politica di Zapatero per questioni. Per quanto riguarda in Italia può essere utile l'esperienza di Zapatero, secondo me nulla, ma perché ogni esperienza politica ha un senso nel contesto in cui si crea, in cui si determina.
No, ma io parlavo, sì. Non dicevo cosa si potrebbe importare, quanto che il mito di Zapatero anche nella sinistra italiana sia un po' sgretolato, è rimasto soltanto all'estrema sinistra, mentre invece diciamo gli ex DS sono passati a Obama, se vogliamo.
Ma questo è un bene secondo me, eh? Guardi, secondo me questo è un bene, perché appunto prima c'era questo cosa tra zapateristi e anti-zapateristi anche all'interno della sinistra, insomma. In realtà si tratta semplicemente di un fenomeno politico di un paese vicino, di un partito della sinistra europea, ed è giusto per la politica, per tutta la politica, il centro, la destra, la sinistra italiana, come dire, interrogarsi sui fenomeni, conoscerli, cercare le ricette non vanno cercate là, perché Zapatero fa cose che possono essere apprezzate o non apprezzate, ma le fa in Spagna, nel suo contesto e nel suo modo, insomma. È molto l'espressione Zapatero, lei parlava prima del PP, di Rajoy, Zapatero è l'espressione del paese, cioè l'espressione della Spagna di una generazione, la sua generazione, la generazione di quarantenni che sono nati fondamentalmente, che sono nati sotto la dittatura franchista e che alla morte del dittatore e durante la transizione avevano 18 anni, 16 anni, 20 anni. Ed esprime bene questo paese, riuscendo a stimolare le persone della sua età, ma non solo, insomma, però ridando una credibilità a un progetto generazionale che, oltretutto, dato che qui parliamo di generazioni, no? Voi parlate molto anche di generazioni, la generazione Zapatero è una generazione che è stata schiacciata dai padri, i padri sono persone come Felipe González, cioè sono persone enormi nella storia della Spagna, perché sono quelli che hanno traghettato la Spagna dalla dittatura alla democrazia. E questa generazione di figli di quarantenni pensava che non sarebbe mai riuscita ad arrivare, e invece Zapatero rappresenta questo, cioè rappresenta un congresso che era fatto da suoi coetanei e rappresenta un partito che lui ha disegnato, insomma, a sua immagine una volta che ha preso il potere.
Fabio?
Lei ha parlato di Zapatero come della generazione dei quarantenni. Noi sappiamo che in Italia, no, c'è una certa necessità di un ringiovanimento della classe politica, in questo senso è tuttora un esempio, diciamo, Zapatero. Volevo chiederle quanto in Spagna, diciamo, questo suo essere giovane possa influire positivamente, e più in generale quanto crede realmente che, insomma, quante possibilità abbia Zapatero di andare verso una riconferma, insomma, quali sono le sensazioni alla vigilia delle elezioni?
Allora, sulla questione dell'età, diciamo che io non credo che la giovane età di Zapatero lo abbia favorito, lo ha ostacolato meno di quanto ad esempio gli ostacoli in Italia alla giovane età. In Spagna esistono ugualmente tante difficoltà, loro chiamano questo fenomeno, lo chiamano quello dell'endogamia, cioè la tendenza ai sistemi chiusi, politica anche, ma anche università, industria eccetera, come dire, a far venire le persone per cooptazione e non favorire quindi il ricambio generazionale. E in Spagna questo fenomeno è meno forte che da noi, cioè gli spagnoli sono più propensi, diciamo, a dare fiducia a persone giovani, ci sono giovani architetti che costruiscono padiglioni di centri di esposizione d'arte, ci sono giovani professionisti che lavorano in molti campi, che non sono solo i campi in genere dedicati ai giovani talenti, no? Quelli della comunicazione, dello spettacolo, eccetera, ma anche dell'industria, della fornitura di servizi, della produzione di giornali. In Spagna è uscito da poco un giornale quotidiano che ha un consiglio d'amministrazione, una redazione, un atto tecnico che ha un'età media che sinceramente è sconcertante se uno lo va a vedere. Il giornale si chiama Pubblico, qualcuno può andare su internet, cercare pubblico.es e vede, là c'è una presentazione dove c'è tutto l'organico del giornale. E insomma, ci sono caposervizi, giornalisti caposervizi che hanno 30-32 anni, insomma.
Fabio aveva un'ultima domanda per lei.
Poi la salutiamo. Allora, le volevo chiedere, la sappiamo che la Spagna è un paese molto cattolico, in maniera abbastanza simile a quello che è in Italia, però tutto sommato le questioni legate all'etica, alla morale, no? E alla religione vengono affrontate in maniera molto diversa. Dunque, questa legge sugli omosessuali di Zapatero è stata accolta con uno spirito che potremmo definire molto ragionato. Insomma, le volevo chiedere se possiamo complessivamente definire il popolo spagnolo come eticamente più maturo, forse più responsabile, più aperto di quello che è l'Italia. Forse l'influenza della Chiesa dentro casa in qualche modo è negativa per noi?
Ma non lo so se dipende dal fatto che noi abbiamo la questione romana, insomma, e che abbiamo il Vaticano. Stento a pensare che possa essere un limite per il paese. Gli spagnoli sono più tolleranti. Gli spagnoli, si può parlare tranquillamente con spagnoli che noi descriveremmo come reazionari, no? Come dei democratici ma reazionari, che sono molto più tolleranti nei confronti di certi aspetti della vita, insomma. Il matrimonio omosessuale, che poi è un matrimonio senza distinzione di genere, è un matrimonio che viene ormai celebrato da tutti quanti. Ci sono personaggi politici del Partito Popolare che si sono sposati tra di loro, con i loro fidanzati. E anche in questo, insomma, Zapatero è stato vincente perché rappresenta la Spagna di una generazione, non solo di quelli che votano il Partito Socialista. Alla fine, malgrado la durezza della contrarietà alla Chiesa, è passato, la società non è maggioritariamente contraria a una serie di questioni sensibili, diciamo, per la morale, che non sono solo il matrimonio senza distinzione di genere, sono tutte le norme relative alle altre questioni etiche, come la fecondazione assistita, la libertà di ricerca, eccetera, eccetera. Questo risponde anche alla domanda alla quale non ho risposto prima: riuscirà a vincere per un secondo mandato Zapatero? Probabilmente sì. Non gli sono andate le cose esattamente come lui aveva pianificato. Non si trova a combattere per avere la maggioranza assoluta dei voti, ma credo che sia riuscito ancora adesso, lui ancora in elezioni rappresenti più elettori spagnoli di quanto ne rappresenta Mariano Rajoy.
Salutiamo allora Ettore Siniscalchi, che ricordiamo è autore di Zapatero, un socialismo gentile. Grazie per essere intervenuto oggi a Radio Zainet.
A voi, grazie.
Ci fermiamo per qualche minuto, restate con Radio Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino.
Bentornati a Radio Zain. Abbiamo appena ascoltato Manu Chao con Clandestino. Manu Chao è un cantante francese, lo sappiamo tutti, ma è di origine spagnola. Tra l'altro i suoi genitori lasciarono il paese proprio per sfuggire alla dittatura franchista. Abbiamo fatto riferimento proprio a questo tipo anche di influenza con Siniscalchi prima, rispetto alla generazione politica di Zapatero e dintorni, diciamo così. Allora ragazzi, Zapatero, una figura che insomma ha fatto veramente, soprattutto inizialmente, come abbiamo ricordato prima, molto parlare di sé, ha anche soprattutto approvato delle leggi che sono state molto discusse dalla Chiesa Cattolica. Tra l'altro proprio recentemente i vescovi hanno qualche giorno fa emanato un elenco dei punti per i quali sono contrari alla rielezione di Zapatero, e ovviamente si fa riferimento al matrimonio degli omosessuali.
D'altro canto non ci si poteva neanche aspettare che i vescovi tifassero socialista, ci sarebbe da preoccuparsi.
Beh, chiaramente. Però al di là di tutto questo c'è anche un altro punto da sottolineare, che ha mantenuto Zapatero la sua promessa di far entrare più donne al governo. La metà dei ministri sono effettivamente donne.
Sì, la questione delle donne nel governo spagnolo è una cosa che si propone anche da tempo in Italia, le famose quote rosa. È una cosa da prendere con le molle, perché si rischierebbe poi un eccesso nel senso inverso a quello scelto, a quello a cui punta la legge, cioè l'effettiva parità uomo-donna. Non si può far scaturire da una legge prescrittiva, ma dovrebbe essere una norma ideale. Certo è che comunque, in assenza di soluzioni migliori, che io francamente non sono in grado di fornire, mi sembra una misura tutto sommato condivisibile.
Adesso, prima di passare al flashback, volevo dare solo una rapida occhiata ad alcuni provvedimenti diversi da quelli più importanti e più noti che aveva adottato Zapatero in questo suo mandato, e che comunque hanno fatto in qualche modo discutere, sono andati lo stesso sui giornali. Ad esempio le misure per combattere anoressia e obesità, per il divieto per le modelle di sfilare sotto la 38, se ne parlò anche di questo. Poi anche Zapatero ha introdotto la patente a punti, e anche l'obbligo di installare i pannelli solari termici per il riscaldamento dell'acqua, un atteggiamento piuttosto duro nei confronti dell'immigrazione clandestina.
Beh, molto duro, mandò l'esercito in Marocco, se non ricordo, cioè nell'enclave spagnola in Marocco.
Che infatti fece molto discutere questa posizione. E poi una cosa un po', diciamo, anche un po' divertente, anche questa fece discutere, la legge per il riconoscimento dei diritti civili per le scimmie antropomorfe. E che vogliamo fare? Un'ultima cosa che mi tocca molto da vicino, e solo per questo io me ne andrei a vivere in Spagna, per i pendolari. Una legge obbliga che se un treno giunge con più di 5 minuti di ritardo, il viaggiatore abbia il rimborso integrale del biglietto. A questo punto viva Zapatero. Andiamo ad ascoltare il flashback di oggi, invece, che ci porta non in Spagna ma in Inghilterra, ad ascoltare il baronetto Elton John.
Ebbene gente, nel giro di 6 mesi questo ragazzo inglese è riuscito nell'impresa di raggiungere la vetta delle classifiche degli album più venduti d'America. Il nuovo LP di Elton John, Rock of the Westies, è il disco più venduto in America questa settimana. Esattamente 6 mesi dopo l'esplosione di Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboy, Mr. John ha ripetuto il boom. E noi ora ci vogliamo ascoltare uno dei suoi brani più divertenti, Crocodile Rock.
Crocodile Ben ritrovati in studio con Flashback, il modo più semplice di scoprire la storia del grande rock. Avete appena ascoltato Elton John con uno dei suoi brani più conosciuti, Crocodile Rock. Il 12 novembre del 1975 uscì l'album Rock of the Westies, un disco che gli permise di raggiungere la vetta della classifica americana per la seconda volta consecutiva nel giro di 6 mesi. L'album precedente, con il quale scalò le classifiche mondiali, era Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboy.
Dal rock di Elton John siamo arrivati al termine di questa puntata. Saluto Fabio del liceo Righi di Roma, grazie per essere stato con me oggi.
Grazie a voi.
E saluto anche e ringrazio naturalmente invece Matteo, che frequenta storia medievale moderna e contemporanea
con profitto
alla Sapienza, con profitto, ci teneva a sottolinearlo, e oggi l'ho beccato a telefonare alla nonna per dire che aveva preso un bel voto.
Vabbè, nonna
è giusto così. Un saluto va naturalmente a tutti i nostri ascoltatori, l'appuntamento con Radio Zainete a domani, ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.
Radio Zainet.